Bene, riprendiamo subito i lavori e diamo la parola al capogruppo Andrea Galimberti.
Allora, in base alle premesse dell'ordine del giorno e anche al considerato che non ci trovano per niente d'accordo, e all'intervento del vice sindaco Borri, il nostro voto è di astensione.
Di astensione, Fabio.
È stato chiaro.
Il nostro voto è di astensione. Ma non si capisce come avete problemi come la volta scorsa. No, mi dispiace. Comunque è l'ultimo consiglio che facciamo in sala d'Aragona. Dopo da gennaio riprendiamo ovviamente nella sala deputata a fare i consigli comunali. Quindi se siete d'accordo passiamo subito alla votazione. Scusa Luca, non avevo visto che avevo fatto. Prego, consigliere Villa.
No, ci devo fare solo un paio di precisazioni. Condivido quanto detto da Giuseppe in apertura, che è un ordine del giorno impegnativo. Sono d'accordo. Quello che non condivido è il modo in cui ho espresso poi le valutazioni successive, per cui sembrava quasi provocatorio che il gruppo di progetto San Martino sottoponesse al Consiglio un tema che invece non è provocatorio, è un tema, ahimè, pregnante, serio, e che forse quindi meritava un approfondimento diverso. Prendiamo atto del vostro voto di astensione e non votiamo a favore.
Prego,
torno a ripetere, non è sulle conclusioni la nostra astensione, è sulla premessa e sul considerato che, oltre all'intervento del vice sindaco. Quindi noi lo sappiamo che sono cose impegnative, serie ed essenziali per la vita del Paese, però per questi motivi il nostro voto è astensione.
Bene, allora procediamo subito con la votazione. C'è una richiesta di rallentare la votazione. Richiesti dei chiarimenti, quindi adesso possiamo procedere alla votazione. Bene, passiamo alla votazione all'ordine del giorno, era l'ordine del giorno, presentato al gruppo consigliare progetto San Martino sulla situazione immobili e infrastrutture comunali dal punto di vista sismico. Chi è favorevole? 4. Chi si astiene?
8.
Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al punto numero 7, è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino sul contributo documentale fornito all'Istituto Cervi. Illustra l'interrogazione il consigliere Lusetti Fabio. Prego Fabio.
Premesso che il Consiglio Comunale del 16 novembre 2016 ha deliberato a larga maggioranza la adesione dell'Istituto Cervi, il gruppo Progetto San Martino in quell'occasione ha proposto di attivare una ricerca presso le famiglie sanmartinesi dei materiali da fornire all'Istituto Cervi per essere inseriti nel Museo Multimediale Memoria in Cammino. Considerato che il Comune si è dichiarato con l'intervento del consigliere Gatti già in procinto di fornire il proprio contributo al progetto Memoria in Cammino e che la nostra proposta di emendamento era inutile in quanto già presente nella loro offerta, la lista civica del San Martino chiede all'assessore competente di informare il Consiglio Comunale su quanto effettivamente raccolto e fornito all'Istituto Cervi nel corso del 2017. Grazie.
Bene, risponde con noi l'assessore Matteo Panari. Prego, assessore.
Il 16 novembre il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione all'Istituto Cervi a maggioranza. Ci sono stati alcuni passaggi e parole che si ricordano e si ricorderanno. Nonostante questo, l'adesione all'Istituto ha implicato direttamente l'adesione al progetto Memoria in Cammino, così come aveva indicato il consigliere Gatti, la digitalizzazione, che è lo strumento con cui si applicherà Memoria in Cammino delle fonti presenti, informo che non è ancora avvenuta dai nostri archivi. L'amministrazione è tuttora in contatto con l'ente. Una volta verificata la completa disponibilità di divulgazione di tutto il materiale sotto esame, anche privato, si procederà con la trasmissione all'istituto, che a sua volta procederà con la digitalizzazione e archiviazione di suddette fonti.
Bene, una breve risposta da parte del consigliere Lusetti per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta ricevuta. Prego, consigliere Lusetti.
No, nel senso che mi è stato detto che si aspetta la digitalizzazione, ma non mi è stato detto se cosa si è ancora fatto, cioè ancora non riusciamo a capire cosa si è fatto. Cioè sì, sono d'accordo che la visione si è fatta perché si era deliberato di farla, però quello che si è portato, cioè noi chiediamo cosa è stato fornito all'istituto, è stato fornito qualcosa o no? Cioè cosa?
Ripeto, la digitalizzazione delle fonti presenti nei nostri archivi non è ancora avvenuta. L'amministrazione è tuttora in contatto con l'ente. Una volta verificata la completa disponibilità di divulgazione di tutto il materiale, sia istituzionale che da fonti private sotto esame, si procederà con la trasmissione all'istituto, che a sua volta procederà con la digitalizzazione ed archiviazione di tutte le fonti.
Chiedo al consigliere Giuseppe se ha recepito la risposta.
Bene.
Nel senso che ancora loro non hanno niente del nostro materiale.
Ok, bene, allora è stata recepita la risposta. Passiamo al punto numero 8, è un'interpellanza presentata al gruppo consigliare Progetto San Martino sulla gestione associata alle strutture per il ricovero temporaneo e permanente dei cani e gatti. Illustra l'ordine del giorno il consigliere Lusetti. Prego Fabio.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 22-23 aprile 2013 veniva approvato l'accordo di convenzione, saltiamo tutte le leggi, per la gestione associata di strutture per il ricovero temporaneo e permanente dei cani e dei gatti, validità dal 1/4/2013 al 33/2023. Preso atto che al punto 7, riparto spese del regolamento, facente parte integrante della delibera, su indica recita, le spese connesse e conseguenti alla gestione della convenzione, così come le spese di impianto dei servizi relativi, verranno ripartite ed assunte dai comuni associati pro quota, in maniera direttamente proporzionale al numero dei rispettivi abitanti, quali risultino dall'ultimo censimento della popolazione. Gli importi suddetti saranno suddivisi in una quota fissa e in una quota variabile, da definire successivamente con apposito regolamento. Tenuto conto che la bozza del regolamento per il funzionamento e la gestione del canile Gattine intercomunale di Novellara e per la disciplina dei servizi correlati in convenzione all'articolo Novellara 49 del 2013 declina all'articolo 6 la modalità di determinazione delle quote variabili, la lista civica aperta stamattina chiede al sindaco e assessore competente: 1. Nella lettera del comune di Novellara indirizzata al sindaco di San Martino protocollata al numero 003584 del 25 del 2016 si dichiara che il riparto delle spese è stato effettuato in assenza del regolamento a cui l'articolo 7 della convenzione, perché tale regolamento non è stato approvato. A chi è stato dato in appalto il servizio dall'1/12/2015 al 31/3/2017? A quale prezzo è stato aggiudicato? Per quale motivo le spese da consuntivo 2015 determinate in 192.198.653 passano ad un preventivo di 233.430, il 17,50% in più? In risposta a nostra richiesta, il canile di Novellara ci scrive: ci risulta impossibile stimare un tempo medio di permanenza degli animali all'interno della struttura, in quanto è soggettivo. Con tutto il rispetto, crediamo sia più un problema matematico, per cui siamo a richiedere di nuovo il tempo medio di permanenza degli animali, ritenendo che debba esistere un registro al riguardo. 6. La capienza massima del canile è di 175 cani e 150 gatti. Nel 2016 sono entrati 633 unità, dati ricevuti via mail dal canile, ipotizzando che all'inizio anno il canile fosse vuoto e a fine anno fosse invece pieno con 308 animali sono stati dati in adozione ad un prezzo medio di 30 euro, 40 euro per i cani e 20 per i gatti. Dove sono finiti 9.000 euro circa di incassi, appurato che non ci sono voci di ricavi nel prospetto di suddivisione delle spese? Il sindaco e la giunta ritengono giusto il metodo di calcolo per il quale si fa sì che nel biennio 2015-2016, a fronte di 17 entrate di animali del nostro comune, ad esempio 69 animali per boretto, risulta che noi abbiamo pagato il 30% in più a fronte del meno 300% di entrate di animali rispetto al comune di Boretto. Quali progetti ha in mente la giunta comunale per iniziare di sensibilizzazione sulla tutela degli animali? Quali iniziative sono state messe in atto o sono in progetto anche tramite la stampa o i mezzi di informazione, come l'articolo 4 della bozza di regolamento, per incentivare le adozioni? Quali sono le politiche di prevenzione dal randagismo messe in atto dal nostro comune? Grazie.
Bene, adesso rispondiamo domanda per domanda, ma però vorrei fare un inciso, insomma, un'interpellanza, chiamiamola interpellanza perché anche se l'argomento è tutto inerente al canile e al gattile, mi sembra che ci voglia un po' di coerenza anche nel formulare un'interpellanza, perché queste sono 10 domande e mi sembra veramente esagerato come interpellanza. Detto questo, Fabio, passiamo a rispondere alla domanda numero 1, la rileggo così dopo la risposta viene più naturale. Nella lettera del comune di Novellara, indirizzata al sindaco di San Martino, si dichiara il riparto delle spese è stato effettuato in assenza del regolamento, di cui l'articolo 7 della convenzione, perché tale regolamento non è stato approvato. Ti rispondo: per procedere all'approvazione siamo in attesa che il comune di Novellara comunichi la conclusione dell'iter di completamento della relazione del testo finale. Abbiamo inviato a tal proposito richiesta delle tempistiche, ma non abbiamo ricevuto risposta precisa, essendo il tecnico preposto assente per malattia da giugno, con rientro previsto comunque a gennaio. E faccio presente che dei 14 comuni convenzionati solo Rolo ha approvato un consiglio di regolamento. Noi abbiamo intenzione di andarlo a provare appena torna il tecnico di andare sicuramente più presto ad approvare il nuovo regolamento. La domanda numero 2 la copiamo alla numero 3, e cioè la 2: a chi è stato dato in appalto il servizio dall'1/12/2015 al 31/3/2017, la domanda numero 3 era legata, a quale prezzo è stato aggiudicato, e la risposta dall'1/12/2015 al 31/1/2016, proroga di affidamento del servizio di gestione delle attività di cattura, ricovero, cura e custodia temporanea e permanente dei gatti e dei cani randagi e o vaganti presso la struttura intercomunale di Novellara all'associazione Gente del Canile di Novellara, determina al comune di Novellara numero 545 del 15/12/2015, ed era una proroga questi due mesi, per un costo di 18.047,90 centesimi complessivi per la gestione della convenzione, la determina del comune di Novellara, era 545 del 15/12/2015, quindi una proroga di due mesi. Inoltre, con determina del comune di Novellara numero 624 del 31/12/2015, sono stati liquidati altri 3.333,30 centesimi complessivi per servizi aggiuntivi e progetti complementari alla gestione, finalizzati ad aumentare la sensibilità e il coinvolgimento della cittadinanza e delle scolaresche sul fenomeno dell'abbandono, della rinuncia di proprietà e dell'utilità dell'animale domestico come compagno di esperienza in tutte le sue forme, compagnia, affettività, eccetera. Questi servizi aggiuntivi alla convenzione sono stati pagati dal comune di Novellara, poi ripartiti tra i comuni. Dall'1/2/2016 al 31/5/2017, affidamento del servizio di gestione mediante gara con procedura negoziata all'associazione Gente di Canile di Novellara, determina del comune di Novellara numero 114 del 33/2016, per un costo di 206.460 euro complessivi per la gestione da convenzione, determina del comune di Novellara numero 114 del 33/2016, per la durata di un anno e quattro mesi, circa 15 euro al mese. Dal 31/5/2017 in avanti con l'affidamento temporaneo alla cooperativa Il Gufo. In questo momento c'è stata la nuova gara, l'apertura delle buste sarà dopo Natale. Passiamo alla risposta numero 4, per quale motivo le spese consuntive 2015 di 198.653,90 centesimi passano in preventivo 2016 di 233.430 euro, aumento del 17,50 circa. La risposta: i dati del consuntivo 2016 trasmessi da Novellara il 24/7/2017 riportano una spesa complessiva finale di 223.246,95 rispetto ai 233.400 euro previsti, con un aumento reale del 12,38, probabilmente i tuoi dati erano ancora consuntivo e erano ancora in preventivo, non erano consuntivo. Quindi l'aumento reale è stato del 12,38%. Una parte dell'aumento delle spese è giustificato dall'attivazione della nuova oasi felina, che è stata attivata a partire dall'1/1/2016, dopo il conseguimento del completamento dell'iter autorizzativo medico-veterinario e igienico-sanitario in data 31/12/2015. L'oasi felina è stata realizzata nell'ambito di recenti lavori di ristrutturazione ed ampliamento del canile. In precedenza, per ottemperare gli obblighi della convenzione, i gatti provenienti da incidenti, rinunce, natalità indesiderate, eccetera, venivano ospitati in ambienti non idonei, come gli uffici, gli scantinati e l'abitazione addirittura dei volontari. La spesa complessiva per la realizzazione dei suddetti lavori è stata di 235.867,28 centesimi, finanziata per il 49,84% da un contributo di 117.564,43 centesimi che la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto ed erogato, e la restante quota di euro 118.302,85 centesimi è stata ripartita tra i comuni con proprietari. Per San Martino la spesa è stata pari ad euro 6.881,33 centesimi. La tua domanda numero 5, in risposta a nostra richiesta, Chinelli Novellara ci scrive: ci risulta impossibile stimare un tempo medio di permanenza umani né degli animali all'interno della struttura, in quanto è soggettivo. Con tutto rispetto, crediamo sia un problema matematico, per cui siamo a richiedere di nuovo il tempo medio di permanenza degli animali, ritenendo debba esistere un registro a riguardo. La risposta: in osservanza alle normative vigenti, presso il canile di Novellara viene regolarmente compilato l'apposito registro per ogni ingresso e uscita degli animali. La risposta è che ce l'ha sul canile. Ci risulta impossibile stimare un tempo medio di permanenza degli animali all'interno della struttura, in quanto è soggettivo. Se entro un cucciolo resta in canile giusto il tempo per la prassi sanitaria, sento un cane timido o ammalato o anziano, il tempo di permanenza aumenta di tanto, con il rischio che rimanga in canile fino alla fine. Ci sono cani che sono stati in canile 15 anni. Questa sottolineatura fornitaci dal canile voleva indicare che la media matematica applicata ai dati è molto disomogenei tra loro, da come risultato darebbe un parametro privo di significato. In ogni caso, come richiesto nella sede del precedente consiglio, il canile ha prontamente fornito i dati relativi a San Martino degli ingressi e delle uscite dei cani dal 2011 ad oggi. Praticamente nel 2011 abbiamo avuto un totale di 10 ingressi a livello di cani e un ingresso a livello di gatti. Nel 2012 11 ingressi di cani e un ingresso di gatti. Nel 2013 13 ingressi di cani, di cui ancora uno è presente là nel canile, e 0 di gatti. Nel 2014 11 cani e 5 gatti. Nel 2015 2 cani e 3 gatti. Nel 2016 8 cani e 2 gatti. Nel 2017,
scusa, ti interrompo. Nel 2015 hai detto, porta pazienza.
Sono stati in ingresso 2015 2 cani, 3, di cui ti do anche dove sono stati, erano 2 cani vaganti.
Non mi interessa perché sono stati detto, 2 cani?
2 cani vaganti, nel senso.
Sono 2 cani di ingresso.
3 gatti. Sono stati.
E noi abbiamo. Ci è stato fornito.
3 gatti di
dal
più.
Canile di Novellara, via mail, ci è stato fornito. Adesso a parte. Però insomma, ci è stato fornito un dato diverso.
Adesso magari abbiamo dei dati che possono essere un refuso. Fisco 2016, l'ho già detto, 8 cani e 2 gatti. 2017 al 2 dicembre, 13 cani e 11 gatti. Ed è questa era la risposta numero 5. La risposta numero 6: la capienza massima del canile è di 175, in realtà sono 170, Fabio, non 175, e 150 gatti. Nel 2016 sono entrati 633 unità, dati ricevuti via mail dal canile. Ipotizzando ad inizio anno canile vuoto, a fine anno canile pieno, si deduce che circa 308 animali sono stati dati in adozione ad un prezzo medio di 30 euro, 40 euro per i cani e 20 per i gatti. Dove sono finiti 9.000 euro circa di incassi, appurato che non ci sono voci di ricavi nel prospetto di suddivisione delle spese? La risposta: si tratta di introiti regolamentati dal disciplinare di gestione dell'attività di cattura, ricovero, cura e custodia presso il canile, approvato con delibera di giunta comune di Novellara numero 143 del 39 2015, che all'articolo 9, attività collaterali e norme correlate, stabilisce che l'organizzazione, il gestore, si impegna a destinare i sensi della legge regionale 27-2000 alle eventuali offerte di terzi pro canile e le entrate previste per le tariffe di cui il punto 14 del capo secondo, per finanziare prioritariamente le attività previste del presente atto e in subordine gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'organizzazione in collaborazione con l'amministrazione comunale e volte a migliorare i servizi, ad esempio campagne pubblicitarie
pubblicitari per favorire l'adozione. Dalle entrate suddette dovrà essere fornita rendiconto dettagliato all'amministrazione esibendo copie delle ricevute di incasso con periodicità concordata quadrimestrale. Si tratta di entrate tutte rendicontate nel bilancio esercizio del gestore, associazione gente di canini in questo momento, fino a pochi mesi fa, oggi in attesa dell'espletamento della gara per il nuovo affidamento che si concluderà in questi giorni. La cooperativa, con la cooperativa in questo momento è affidata alla cooperativa Il Gufo, presentato al comune capofila ogni anno. Gli introiti vengono destinati come previsto per finanziare servizi aggiuntivi e migliorie alla struttura. In realtà però Fabio il tariffario vero è proprio come sono elencate e come sarebbe elencato nel regolamento, non è ancora applicato e ancora si chiede un'offerta di contributo relativo alle spese sostenute. Diciamo, se prendi un cane che è stato vaccinato, sverminato, così fai presente a chi lo vuole adottare che sono state sostenute quelle spese e gli richiedi se ti fa un'offerta, ma non sempre l'offerta poi è pari alle spese sostenute dal canile, accettano quello che gli viene dato. Punto numero 7. Il sindaco e la giunta ritengono giusto il metodo di calcolare per il quale fa sì che nel biennio 2015-2016 a fronte di 17 entrate di animali per il nostro comune, ad esempio 69 animali per boretto, risulta che noi abbiamo pagato il 30% in più a fronte di un meno 300 di entrate di animali. La risposta: il servizio di canini intercomunale è stato fin dall'origine impostato sulla base della ripartizione dei costi in funzione del numero dei cittadini dei singoli comuni, ritenuto da tutti gli aderenti il sistema più equo. Successivamente, acquisendo una maggiore conoscenza delle dinamiche territoriali conseguenti al servizio delle politiche locali intraprese, si è deciso di introdurre una parte variabile, quale ulteriore parametrizzazione definita dal regolamento per il funzionamento e la gestione del canile intercomunale di Novellara, il cui iter di approvazione non è ancora concluso, sulla base del quale le spese andranno così ripartite, come descritto nell'articolo 6, ripartizione spese gestione canile intercomunale, ai sensi dell'articolo 1, comma, del primo articolo comma dell'articolo 7 dell'accordo di convenzione, le spese connesse e conseguenti alla gestione del canile, così come le spese di impianto dei servizi relativi, verranno ripartite e assunte dai comuni associati pro quota in maniera direttamente proporzionale al numero dei rispettivi abitanti, quali risultanti dall'ultimo censimento della popolazione. Gli importi suddetti saranno divisi in quota fissa e una variabile, la quale sarà determinata sulla base delle politiche di prevenzione del randagismo messe in atto da ciascun comune e parametrate al numero degli interventi di controllo e di cattura. Quindi questo va, la parte variabile va anche a parametrare il numero di cattura sul territorio di ogni singolo ente locale. In fase di prima attuazione si intende applicare la quota fissa del 75% della spesa globale come una tantum in base alla popolazione di ogni singolo comune. Il rimanente 25% della quota dovuta dai comuni, definita quota variabile, è determinata in dipendenza dalle iniziative virtuose messe in atto dai medesimi efferenti, l'attività primaria di prevenzione e di randagismo, la tutela degli animali, la corretta convivenza tra uomo e animali, le quali saranno considerate precondizioni premianti, nonché dal numero delle catture di interventi effettuati sul proprio territorio comunale, che saranno ritenuti penalizzanti. La determinazione della parte variabile sarà infatti suddivisa in una metà della quota da calcolarsi in base agli animali provenienti dai comuni convenzionati, che vengono registrati presso il canile a qualsiasi titolo. La restante metà sarà conteggiata in base alle iniziative virtuose proposte da ciascun comune, come di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: microchip day, manifestazioni pubbliche di vario titolo, incontri con esperti del settore o con personale del canile rivolti alla cittadinanza, alle scuole di vario ordine e grado per iniziative di sensibilizzazione sulla tutela degli animali, adesioni a progetti in collaborazione con l'azienda ASL, in Polizia Municipale e Servizi Sociali. Nelle definizioni della quota variabile si dovrà tener conto per il comune di Novellara dell'effetto attrattivo che il canile esercita nei confronti dei territori dei comuni associati. Nelle risultanze fatte si è stabilito in via convenzionale l'attrattività in un 60% in più degli ingressi sul sopracitato territorio territorio rispetto agli altri comuni, quali cani legati al cancello d'ingresso della struttura, gatti abbandonati e messi in scatola davanti all'accesso del canile. Di seguito vi do anche le spese di gestione ordinaria sostenute dal Comune di San Martino dal 2011 a oggi. Nel 2012 sono stati 10.985,90 euro, nel 2013 11.528,02 centesimi, nel 2014 11.877,85 centesimi, nel 2015 euro 12.306,74 centesimi, nel 2016 13.779,64 centesimi, perché c'è contemplata anche la, in più c'è contemplata la quota di 6.881 euro per la spesa di gestione straordinaria della ristrutturazione dell'ampliamento del canile gattile. La previsione del 2017 è di 16.347,84 euro. Con l'applicazione del nuovo regolamento ottimizzeremo sicuramente la ripartizione dei costi e la Giunta ritiene che sia giusto adottare più presto questo regolamento. Quindi noi da gennaio, quando ritorna il tecnico, ci faremo sentire perché venga adottato da tutti i consigli comunali. Finisco con le risposte, la 8, la 9 e le 10 che le accorpiamo, quali progetti ha in mente la Giunta Comunale per iniziative di sensibilizzazione sulla tutela degli animali, 9, quali iniziative sono state messe in atto su un progetto anche tramite stampo e vari mezzi di informazioni per incentivare le adozioni, 10, quali sono le politiche di prevenzione del randagismo messe in atto nel nostro comune. Ho accorpato le risposte, Fabio, già da alcuni anni proponiamo alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado i progetti realizzati direttamente in classe dalle operatrici dell'associazione Gente di Canile, a cui hanno aderito alcune classi. Per ottenere una maggiore adesione, quest'anno siamo andati alla scuola primaria in ottobre, ad inizio programmazione attività, ad incontrare tutte le insegnanti in assemblea per proporre tra le altre l'attività di sensibilizzazione, prevenzione al randagismo, realizzata dall'associazione Gente di Canile, una lezione in classe e la visita al canile con attività pratiche, offrendo il trasporto gratuito per la visita al canile. Per il momento si sono prenotate per entrambi i laboratori 15 classi su un totale di 21. Presenza dello stand del canile ad alcune feste in paese, e ad ottobre del 2017 è stato fatto il banco alimentare cani davanti al Super Day per la raccolta di alimenti per cani. E il corso per patentino cane è iniziato a novembre ed è terminato proprio a metà dicembre questa settimana, e si è concluso con 7 patentati. E inoltre abbiamo contro il randagismo il servizio di vigilanza delle GEP e abbiamo inoltre installato distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Le attività di sensibilizzazione e prevenzione al randagismo messe in atto dal comune e dal canile stanno dando esito positivo sul territorio comunale. Molto raramente si tende necessario ricorrere alla cattura di cani vaganti e non si registrano fenomeni di maltrattamento. Ecco, ti ho dato tutte le notizie che mi hai chiesto, adesso una breve risposta per ritenerti soddisfatto o meno, a te la parola. Fabio.
Soddisfatto, perché direi che hai risposto a tutte le domande, per cui non posso essere soddisfatto. L'unica cosa che chiedo è questo: quello che hai letto prima per la ripartizione dei costi sarà il regolamento che andremo ad approvare? Tutto quel...
sì, tutto l'articolo 6 sarà nel nuovo regolamento che cerchiamo di approvare più presto.
Poi chiudo. Esempio, visto che noi spendiamo, cioè vedo che portiamo pochi cani, perché in media hai letto i dati che avevo anch'io, ma vogliamo pochi cani, non si è pensato semmai di provare a sentire tipo Rubiera, perché Rubiera sai che paghi in base a quello che porti, cioè non è solo questo. Grazie comunque.
Sì, ci siamo informati anche per capire un altro canile, per capire il canile di Arceto, tanto per dirvi, Casal Grande ci siamo confrontati noi abbiamo un costo al canile di Novellara di 1,53 euro abitanti, e Casal Grande, che fa parte del canile di Arceto, ha un costo di 1,79 euro ad abitante. E, non ho capito.
Cioè, era solo per capire, ma perché poi lì bisognerebbe entrare nel merito di sapere quanti abitanti ha Casagrande e quanti cani e gatti porta, cioè era la percentuale la
faccia. Sì, anche Correggio si è interessato per verificare i costi con altre strutture e ci ha comunicato che comunque i costi erano leggermente più alti in strutture anche private, quindi siamo informati.
Punto,
sì,
punto.
Cioè, sì, sì,
cioè, entriamo in una dinamica.
L'abbiamo fatto.
Okay.
Scusa Paolo, chiedo, l'avevo già chiesto tempo fa, lo richiedo, quando avete queste risposte così giustamente articolate, visto che è un'interpellanza molto articolata, se potete farci avere i testi, perché sennò è difficile davvero seguire.
Sì, ve li facciamo, ve li inviamo via mail, così dopo potete prendere.
Ah, prima del consiglio?
Sì, sì.
No, se li volete questi ve li inviamo.
Sì. No, avete ragione. No, raccolgo l'indicazione. Io darei la controindicazione, cercate di chiedere delle domande meno articolate, perché sennò qua facciamo veramente dei temi incredibili. Troviamo una via di mezzo, via. Ok, allora.
La capigruppo potrebbe essere il posto dove cercare di capire.
Esatto. Benissimo. Allora, passiamo all'interrogazione numero 9. È un'interpellante presentata al gruppo consigliare Progetto San Martino relativa al completamento delle strutture area calcio della nuova area sportiva sita in via Montiale dell'82. Presenta l'interpellante al consigliere Musetti.
Adesso che il 10 ottobre del 2015 inaugurava il nuovo impianto sportivo stadio e in quell'occasione veniva presentato il progetto relativo alla struttura. A febbraio di quest'anno i gruppi di opposizione hanno presentato un ordine del giorno sul medesimo tema senza ottenere risposte certe sul progetto dei lavori. Corre l'obbligo di rappresentare che sono ormai decorsi oltre 10 anni e ancora l'amministrazione non è giunta al termine dei lavori di questa opera. L'intera struttura soccombe mese dopo mese a causa dell'infiltrazione di acqua e la grande umidità, inevitabilmente soprattutto nelle stagioni autunnali e invernali. Si chiede al sindaco e agli assessori competenti di essere informati sulle tempistiche per il completamento della copertura dell'impianto e di tutti gli altri interventi necessari per ultimare la struttura, sulle intenzioni circa la copertura dell'impianto e quindi se si intende rispettare il progetto iniziale oppure se l'amministrazione ha deciso di modificare la tipologia di copertura. Se i campi da calcio restano quelli previsti dal progetto oppure se le intenzioni sono di modificare il numero dei campi ed il materiale di realizzazione degli stessi, erba o materiale sintetico. Su quali sono le intenzioni, dell'amministrazione per l'intera zona sportiva? Grazie.
Grazie Musetti, risponde il vice sindaco Giuseppe Borri.
Allora, faccio la precisazione che quando dici l'infrastruttura ti riferisci alla tribuna, no? La tribuna, no? Soccombe da calcio. Allora, c'è la tribuna. Allora, le infiltrazioni non ci sono mica più dal 30 marzo del 2017. 30 marzo 2017 c'era un buchino proprio con la cantiere, nonostante fosse stata fatta l'impermeabilizzazione, quel buchino lì, insistiamo, era una crepa, proprio un buchino. L'ha trovato tra l'altro il nostro ufficio tecnico senza ricorrere a lavori esterni, tecnici esterni, altrimenti siamo ricorsi a chi ha fatto la l'impermeabilizzazione. Però non soccombe più, è quello di dirti che dal 30 marzo 2017 sono 9 mesi che non soccombe più. Ecco, e è vero che 10 anni fa noi siamo imbarcati in questa cosa qua, no? Quando siamo andati al progetto iniziale, la tribuna era quella e forse sono saltate fuori voci che se noi l'avessimo invece di farla al 4, l'avessimo fatta a pari, avremmo risparmiato tanti soldi. Non è vero, ho intercettato ancora, ma questo lo dico, i progettisti dicendo domando, ma è stata fuori questa cosa, a parte fatto che la scelta è stata fatta diciamo così spiovente anche per questioni di bellezza, di immagine, c'è qualche stadio, no, che viene fatto così adesso, non so, pochi sono pari, ecco, però costava circa uguale, insomma, non è il 20% in più, ecco, sono stati 10.000 euro, insomma, perché insomma una trave curva, una trave non cambia tanto, questo mi ha confermato il progettista, però non sto a chiedergli quanto avremmo potuto risparmiare se il ferro invece di essere fatto, no, questa è una cosa che però è saltata fuori e
io attendevo la mia
risposta, poi non c'entri tu,
allora, la prima risposta da voi, perché sì, giustamente sì, cioè, i contrivi li avete voi, non c'è,
allora, no, ti ripeto, facciamo una specie, dato che siamo
sono 10.000 euro più o meno di differenza tra la struttura, quella iniziale,
sì, arco, ma non me l'ha quantificata di preciso, potrebbe essere anche a meno, potrebbe essere di più, ma non è il significato della tribuna, della copertura, scusa, concava o al quadro, diciamo, come più è stata fatta anche per
motivi tecnici,
sì, e per il fatto che essendo stato orientato il terreno di gioco in modo corretto, no, perché i terreni di gioco non vanno fatti come ha fatto qualche campo qua vicino, non faccio nomi, e per cui quando è estate il sole tu lo trovi alla destra di quello che è qua. Beh, c'è stato anche un motivo di maggior fruibilità di questo motivo di alquare, anziché, ecco,
Giuseppe, sono d'accordo,
sì,
però guarda, Paolo è stato sintetico, sì, cioè, la domanda era chiara, cioè è possibile fare un'altra copertura con per cui credo che vi siate fatti caldo i preventivi, cioè
no,
cioè, qui non sappiamo cosa potremmo spendere, sappiamo
dico,
da buio,
dico di no, che okay, questa copertura,
se pensiamo di finirla,
questa copertura che è stata già così, il progetto è stato già mandato al genio, okay, solo deve essere un ripetere un nuovo progetto, a parte i costi di progettazione, andrebbe sempre al vaglio del genio, per cui maggiori costi e tempi più lunghi, non vale la pena di semplificarla, ecco, questo è un
okay,
io mi fido
anche risposta, non vale la pena,
mi fido, ecco, inizialmente allora lì il comune di San Martino, io faccio un piccolo epilogo, è proprietario di 63.757 metri quadri adibiti a zona sportiva, che sono la parte, quando entrate a sinistra,
posso solo interromperti, porta prima,
sono benissimo, sono benissimo,
no, stiamo solo cercando di capire, di andare in ordine come faceva Paolo, cioè la domanda era sulle tempistiche per il completamento del
prossimo anno,
non ti chiedo come, perché le tempistiche per la copertura sono un piano, ma ti faccio vedere, stai parlando dei metri quadri del terreno, cioè se andiamo in fila capiscono anche da casa,
ma non perdo niente, possiamo
allora,
detto qualche cosa in più,
okay,
e comunque entro quest'anno contiamo di fare la copertura, entro l'anno 2018 cerchiamo di fare la copertura, contiamo di fare la copertura, e cosa succede? Il progetto iniziale peraltro prevedeva tre campi tutti in erba, perché questo è il progetto iniziale, la copertura uguale, gli spogliatoi uguali, sono stati leggermente corretti, conformati diversamente, perché siamo riusciti a ricavare uno spogliatoio in più, sono 5 di fatto anziché 4, che adesso utilizzano sia i bimbi o gli allenatori secondo delle evenienze, i campi erano tutti in erba naturale. Nel corso dell'interlocuzione,
scusa, anche quello che stiamo già dicendo,
noi abbiamo fatto un progetto,
sì, sicuro?
All'inizio sì, c'era. Quando abbiamo fatto, poi dopo nell'interlocuzione, hanno detto bene che noi facciamo magari un campo in meno subito e andiamo sul sintetico. Il sintetico costa, quello di preso quando mi ha fatto il sintetico, che c'è, non vuoi farvi altri nomi, che c'è da Fiorano a non so, in altri tempi, ecco, chi si assomiglia un po' alla Reggio Calcio adesso, ma l'ha fatto un po' in casa. Comunque, questo è il migliore, in senso assoluto, è il campo di Novara, è il campo di La Spezia, è il campo di Castellammare di Stabia, poi mi scordo qualcuno, col tempo mi scordo, ecco. Questo è un campo che è stato frequentato dalla Serie A, è stato utilizzato, cioè, non so, era solo un'interlocuzione. Dopo il progetto iniziale abbiamo pensato di fare, perché non facciamo una cosa fatta bene, che comporta un utilizzo sempre e con qualsiasi tempo, a parte la nevicata copiosa che porterebbe a spalare in 2-3-4 giorni, per cui quel campo si può utilizzare sempre. Tu ormai ne capisci più di me di calcio, no? Perché tu sei ancora un attivo, no? Sei un calciatore attivo, ecco.
Per cui è una parola grossa che non sia ancora un attivo. Diciamo che li guardo da fuori adesso.
Non so come
comunque
puoi giocare l'Inter. Parlo uno che viene buon uomo, poi dovrebbe essere su. Per cui noi abbiamo detto, facciamo uno sforzo, abbiamo la possibilità di utilizzarlo sempre, perché quel campo lì si rovina, sia quel calpestio, ma soprattutto perché l'intaso un po' vola via, ma quello che rovina il campo è il sole, è il calore che brucia, è il polimero che c'è nell'erbetta, che non si gioca sull'erbetta, si gioca sull'intaso. Dopo è stato fatto questo sforzo, per cui il campo sintetico con intaso naturale, sintetico l'erba, ma con intaso naturale, è costato il doppio di un campo, di quello di Correggio, per dire, perché poi anche lì c'è un sottofondo, anche là, però costa il doppio, insomma, su 800. Adesso con la San Martinese stiamo vedendo come procedere, perché anche loro, in base all'attività, vorrebbero qualcosa di sintetico ancora, se possibile, però il problema è sempre di costi, no? Stiamo valutando con loro ancora una richiesta precisa, non l'ho ancora avuta, no? Vediamo se possiamo fare qualcosina. In ogni caso possiamo sempre fare con un costo limitato i due campi, e quello di 100 metri per 60 posto sud, oppure quello 8 a 9, non so, 70 per 5 per 40, 70 per 40, che possono giocare anche ragazzi, sempre, e quello che in erba basta pareggiare e fare la recinzione in corso limitato. Cosa facciamo lì? Quello lì va bianco, perché 63.000, ha detto, 757 adibiti alla zona sportiva, lì puoi pensare tutto. Al momento cerchiamo di fare quello che abbiamo preventivato, perché, qua lo dico personalmente, se stai a fare un palazzetto non lo farei insistere lì, il palazzetto lo porterei nella zona scuola, ecco, un palazzetto palestra, poi adesso il palazzetto, non è che va, ecco, lo vedo così, però ci sarà, non so quando sarà questo mi sono allargato un po', ma è un mio pensiero personale, ecco. È un libro bianco, perché se domani c'è un invento, non so, va di moda l'hockey, va a moda, non so, quello delle buche, il golf, così, ci dicono tutto. Noi abbiamo solo la roba nostra lì, tutta di vita zona sportiva, tolto un lotto di 3.800 metri che insiste su via Roma e via Mondiale, siamo anche quella, insomma, nell'angolo, che quello è un lotto edificabile con quale indice non te lo so dire, perché nessuno ci chiede. Quello abbiamo una. Quella è la risposta, se rimane qualcosa sono qua ancora. Ci ho messo qualche cosa, non so. Noi stiamo partecipando per la copertura di un bando per lo sport, facciamo il modo di configurare la richiesta acquisendo il maggior punteggio possibile, perché i soldi non è che ti lanciano dietro, in modo anche cercando di implementare la fruibilità dell'impianto, fare alcune migliorie d'accesso e di fruibilità della tribuna per arrivare a più soldi possibile. Questo è quello che stiamo facendo con il nuovo bando regionale uscito poco tempo fa.
I giorni fa.
Sì, l'idea è proprio attuale.
Quindi adesso Fabio deve fare un'integrazione. La tribuna rimane nella configurazione originale, perché poi il tempo per partecipare al bando non è moltissimo, anzi ci stiamo adeguando per avere un buon punteggio per poi arrivare arrivare a avere il finanziamento adeguato, e questo per arrivare a iniziare i lavori nel 2018, chiaramente non si riescono a fare nell'arco dell'anno. E una breve risposta a Lusetti per dichiararsi soddisfatto o meno.
Questa volta posso dire che non ho proprio capito benissimo. Ti faccio proprio solo un'ultima domanda: quel progetto qui rimane uguale o se è ancora itinerante? No, il progetto sportivo dei campi, proprio il progetto, cioè si pensa di farlo uguale? Perché questo ti giuro che non l'ho capito,
io incontro i vari operatori del San Martinese, il presidente, quelli che lavorano lì, volontari, e diciamo che ognuno ha delle attese, no? Che poi dopo, per fare un success, prima di spendere dei soldi in modo definitivo, perché andiamo con due naturali più uno di calcetto a fianco al tribuno per il riscaldamento, serve anche per i ragazzini, e per dire quello che è posto rispetto al tribuno a nord, c'è uno spazio.
Comunque la risposta è, non abbiamo ancora deciso,
però potremmo in questo concorso che facciamo, potremmo metterci dentro qualcosa, ecco, di questo, di cosa minima, no, ma diciamo adesso, poi dopo...
Iniziamo la copertura.
Vediamo se sente.
Entro 2018 iniziano i lavori di inizio copertura.
Sì. Allora, i tempi, i tecnici mi hanno detto che potrebbero lavorare anche mentre c'è l'attività.
Sì.
Io credo che non me l'hanno detto con certezza, no. Però si fanno prima i piloni da una parte, poi si farà in modo per non ostacolare la funzione del campo da calcio, ecco, e dell'impianto spogliatoio. Prego. No, i lavori secchi anche in 5 mesi, si fanno così, ma così mi dicono, ma i tecnici sparano sempre, poi dopo quando ero i tempi si allungano sempre, per cui...
Si posso solo integrare, allora come ha detto bene Giuseppe, stiamo predisponendo tutto per la documentazione per partecipare al bando regionale che è uscito il 1° di dicembre e terminerà in febbraio. Sul progetto iniziale non c'è stata, non dico la volontà, però il progetto era quello, era piaciuto, e comunque ha non solo un aspetto, diciamo così, estetico ma anche tecnico, e quindi continuiamo a lavorare su quello, cioè per quanto riguarda la copertura. Per quanto riguarda il discorso del progetto dei campi, non è che non abbiamo le idee chiare, quello è stato il progetto iniziale. In itinere possono cambiare delle cose, allora prima di andare a spendere dei soldi, io ti parlo molto tranquillamente, è meglio verificare se effettivamente il completamento andrà fatto o sarà opportuno farlo sulla base di quel progetto, che non andiamo certamente a ricusare, perché comunque i momenti storici sono diversi anche e si possono subentrare anche, voglio dire, esigenze nuove oppure non averne, e per il momento direi che siamo concentrati sulla copertura.
Grazie. Bene, passiamo al punto numero 10, è un'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino sul controllo della qualità dell'aria. Presenta l'interpellanza il consigliere Lusetti.
Nelle scorse settimane molte città del nord Italia hanno dovuto adottare limitazioni al traffico cittadino a causa dei continui sforamenti dei limiti di legge consentiti. L'intervenuto cambio climatico ha favorito una dispersione degli inquinanti, ma non ha certo risolto i problemi. La qualità dell'aria resta una criticità per tutta la Val Padana, considerato che l'ultimo rilevamento a San Martino tramite il laboratorio mobile è del maggio 2015, il laboratorio venne collocato nell'incrocio tra via Rubiera e via Roma, ove è presente soprattutto traffico leggero, si chiede al sindaco e all'assessore competente se non ritengono opportuno richiedere una nuova rilevazione della qualità dell'aria e se non ritengono opportuno collocare il laboratorio mobile in una zona con traffico leggero e pesante come la zona scolastico-sportiva di via del Corno. Grazie.
Grazie consigliere Lusetti, ti rispondo io. Noi abbiamo già provveduto ad attivare, quindi a seguito della comunicazione che ci è arrivata da ARPA e di disponibilità del laboratorio mobile per la rilevazione della qualità dell'aria per l'anno 2018, e la comunicazione è stata trasmessa lo scorso 26 settembre, noi ci siamo subito attivati per aderire richiedendo di programmare un monitoraggio per San Martino in Rio e richiedendo di posizionare il mezzo di rilevamento nei pressi della scuola secondaria di primo grado Antonio Allegri tra Viale Cortafavi con l'intersezione di Via del Corno. Questo perché il nuovo laboratorio mobile ha anche un radar che conta i mezzi, quindi diciamo prendiamo due piccioni con una fava, contiamo sia i mezzi che anche i dati dell'aria. Ecco, per il monitoraggio che è stato eseguito nel 2015, come da nostra richiesta fatta a novembre 2014, la scelta del posizionamento del laboratorio mobile era stata fatta in previsione dell'intervento di riqualificazione di Desiguer in via Roma, quindi la motivazione era stata messa nel parcheggio, come è riportato poi nella nostra richiesta che era stata inoltrata ad ARPAE. Quindi ci è arrivata anche la risposta dal laboratorio mobile per la programmazione, sono stati nuovi comuni che sono stati ammessi nel prossimo anno per la come richiesta per la rilevazione, e noi siamo in calendarizzati per ottobre 2018. Tutto qui. Una breve risposta di Rosetti, se si ritiene soddisfatto con la risposta,
sì.
Andiamo avanti?
Sì, perché la risposta è stata data. Cioè.
Perfetto. Allora, andiamo all'interpellanza numero 11 all'ordine del giorno, presentata al gruppo consigliare Progetto San Martino, relativa alla situazione delle scuole. Presenta l'interpellanza il consigliere Rosetti.
Permesso che la situazione degli edifici dedicati alle scuole e alla loro gestione ed organizzazione è da sempre un tema importante per il Paese. Proprio durante l'anno 2017 è stato indetto un concorso per l'idea per l'ampliamento della scuola primaria De Amicis, che è sita in via Manicardi, e relativa ristrutturazione. A tutt'oggi non sono chiare le intenzioni di questa amministrazione circa l'intervento sugli edifici e la gestione dell'organizzazione degli stessi. Si chiede al sindaco e assessore competente di essere informati su come si intende procedere sull'intervento di via Manicardi, anche in relazione al relativo concorso, su come evolverà la scuola sita in via Farioli in relazione anche al punto precedente, su come si intende impegnare la scuola di via Rivone, su come sarà la distribuzione e quindi l'organizzazione delle varie classi nelle varie strutture. Se la somma di euro, 1.200.000 euro, come riportato sul piano delle opere pubbliche dell'anno 2018, è destinata al solo intervento di via Manicardi oppure sarà impegnata anche per interventi su altre strutture scolastiche.
Risponde all'interpellanza, grazie a te Fabio, risponde all'interpellanza il vice sindaco Giuseppe Bordi.
Allora, scuole, allora, come si intende procedere sull'intervento di via Manicardi in creazione del suo concorso? Allora, il progetto di portare tutta la scuola elementare, sia il tempo lungo che quello, il tempo mattutino, come si chiama quello di mattino? Tempo breve, quello lungo, tutto là.
Antimeridiano,
tutto là. Nel senso che in base alla popolazione che dovremmo fare circa 20 aule, secondo me sarà sufficiente nell'immediato anche 15-16 perché abbiamo questo calo, però soffre che si normalizzi, ecco, per cui noi sulla base di nati, mettiamo così, a regime superiore, con 20 classi saremo più che coperti, oltre ai laboratori, ecco, perché quando si fa una cosa nuova non si tiene conto solo dello spazio didattico tipo aula come l'avevamo noi, ma ci sono anche i laboratori e altri spazi. Questo è quello che va in Romani Cardi, per cui questo porta a una cifra che hai visto ipotetica, no? Adesso vedremo quando c'hanno i progetti, di quel 1,2 lì, che comprende anche il sistema di mobilità di adozione interno, no? Perché non è che torniamo via, perché la scuola planerà, ci saranno i vialetti, i pedonali, quello che è questo. Questa cosa qua, via Farioli, via Farioli ha tre classi, questa scuola qua, che è stata acquistata la prima amministrazione di Zurlini da Andria, porta a un ampliamento di altre due classi, di altri due spazi, ecco, senza andare a, poi farci stare una terza, cioè portare a sei, si fa un po' fatica, però magari un buon progettista potrebbe anche farcela, però adesso in base alle necessità che abbiamo ipotizzato, al trend di nascita che c'è, diciamo che ci siamo anche con tre. Speriamo che non avanzi, ecco. Per cui però quello è sempre ampliabile, diciamo che solo. Per quanto riguarda la famosa Rivone, è stato il primo argomento che abbiamo affrontato con Zullini, che io peraltro prima non conoscevo, sull'ipotetico sviluppo di questo paese, lo sviluppo graduale, ecco, una graduale. E lì abbiamo visto un polo sociosanitario, però Casa della Salute non so se potremmo portarla a San Martino in questi tempi, magari è difficile, siamo troppo vicini a Correggio, la Maura mi guarda male, se li Correggio è talmente vicino che però potremmo fare delle cose, ad esempio il centro Pellini adesso è partito con grande soddisfazione, mi dicono per cui, ecco, ci sono gli spazi che, ripeto, di Annone. Noi volevamo portarli lì, l'URP per liberare la sala consigliare, l'URP là sarebbe molto più comodo perché è dotato di parcheggio e al piano terra, non c'è una rampa, non è nascosto. La seconda cosa viene la teglia disabile, perché c'è una palestra che è utile anche per fare un'attività di recupero disabili. Oltre al loop, non in ordine di importanza, te lo dico così, poi non ci può stare tutto. Noi, ufficio servizi sociali e l'ufficio scuola, perché e l'ufficio scuola, perché le mamme che si arrampicano su sulla nostra struttura per andare a parlare con la Barbara e con la Alessandra, insomma, ecco, dobbiamo uno spazio accessibile, insomma, che insomma, ecco. Che... Poi potrebbe starci si fanno gli ambulatori per medici di base che vanno a integrare con i medici, sono me due, sono medici pediatrici, e poi polizia municipale. Secondo me. Adesso centro per lì parlare, sovvediamo, però potrebbe stare. Però sto dicendo tante cose che mi sa che dobbiamo raddoppiare, non so, adesso vediamo come ci sta, insomma, ecco. Però bisogna fare un progetto che sia funzionale alla ricezione di questa attività qua, ecco. Poi magari anche la polizia municipale, perché no? Perché la polizia municipale di questa qua. Se c'è il buco, se c'è il posto, questo sono. Però ti dico, questo qua è ancora una cosa indivenibile. Per cui non so se vuoi sapere qualcos'altro, non lo so, quello che è scritto qua. Sì, è il nostro pensiero programma.
Giuseppe,
avanti se vuole fare l'intervento.
Cioè, €1.200.000 però solo per tutto questo, cioè l'ampliamento di via Farioli, questo, cioè per tutto questo, o solo ed esclusivamente la domanda, l'ultima domanda che ho chiesto, che nel piano, ribadisco, la somma di €1.200.000, come ha riportato sul piano delle opere pubbliche dell'anno 2018, che è nella delibera 109 del 2017, la somma di €1.200.000 è destinata solo all'intervento di via Manicardi oppure è
solo via Manicardi?
Dobbiamo aggiungere anche se dobbiamo sistemare,
se dovesse venire usato, se dovesse venire ampliato via Farioli,
ho capito che solo via Manicardi, però ti dico, ci sarà un bando, ma se andrà economia, magari per spendere anche meno, insomma l'intenzione è per spendere anche meno, però per stare sicuri precisiamo una cifra del genere.
Grazie. Passiamo all'interpellanza, all'interrogazione al punto numero 12 dell'ordine del giorno, presentata dal gruppo consigliare Alleanza Civica per San Martino, in merito al concorso di idee per l'ampliamento del plesso scolastico di via Manicardi. Presenta l'interpellanza e il consigliere Cappagni. Prego Davide.
Sì, l'interpellanza è stata appunto fatta e depositata il 13 di novembre, se non erro, per il consiglio scorso, e faceva riferimento ai dati che appunto avevamo a quel momento, quindi le premesse non sono complete, 24 chiedo scusa, quindi le premesse non sono complete a quelle che sono informazioni ad oggi, perché è comunque un atto fatto abbastanza, o meglio parecchio tempo fa. Con questa interpellanza vogliamo appunto chiedere qual è lo stato dell'arte ad oggi del concorso di idee inizialmente lanciato appunto dalla Giunta e dal Comune con la delibera 90 del 2017, perché tante sono state le voci, tante sono state le informazioni fatte circolare, ciò che è mancato è stato un comunicato stampa del Comune. Il Comune scrive su Facebook qualsiasi cosa, per cose importanti di questo calibro nessuna notizia invece è stata data, e noi appunto crediamo che soprattutto in queste cose molto importanti, molto delicate come un concorso pubblico, l'informazione deve essere prioritaria e soprattutto dettagliata. Ad oggi sul sito del Comune di San Martino non c'è nessuna notizia su quello che è l'esito del bando di concorso di idee, che tutti ormai sappiamo essere stato revocato, atto di revoca che non c'è da nessuna parte. Quindi a questo punto vogliamo sapere se il concorso è effettivamente ancora in essere, se è stato revocato e che esito abbia appunto assunto. Anche perché è stato detto da questa amministrazione, in particolar modo appunto dal responsabile testi, dal sindaco Supergiornale, così, insomma, da chi ha dato appunto informazioni nelle varie sedi, non però in realtà ufficiali, che si tratta di vizi di forma, quelli che sono i motivi per cui il bando sarebbe stato revocato. E se sono vizi di forma, ci chiediamo, se sono vizi di forma, tra virgolette, inutili, che sono stati contestati, perché si è appunto giunti alla revoca? E quindi insomma chiediamo con questa interpellanza di sapere qual è appunto stato l'iter che ha avuto questo bando, qual è attualmente lo stato di questo bando e quali sono le intenzioni dell'amministrazione appunto per il futuro per quanto riguarda l'ampliamento delle scuole.
Io parto un pochino più da lontano perché siccome parlo il microfono va bene che nella giornata anche qualcuno che la sa a pezzi e bocconi. Allora noi avevamo pensato questo concorso di idee, no, a questa fase, in modo che fosse molto più partecipata e aperta sia dal punto di vista tecnico e anche col contributo dei portatori di interesse, no, nel senso che sono vicino ai nostri cittadini, ecco. Per cui cosa prevede il banco? Che sarebbero stati chiamati questi tecnici, quelli che avrebbero aderito se sarebbero stati sorteggiati 10, nell'ambito di 10, e venivano scelti il progettista vincitore nell'ambito di 10 e veniva compensato comunque il primo, anche il secondo e il terzo per essere più attrattivo, per essere più appetibile. Ecco. È successo questo, che il bando, cioè che non ha portato avanti, però non ha esplicitato, non ha informato il giorno e l'ora della estrazione dei vincitori. Tra l'altro il presidente era sotto la tecnica, che c'era anche un tecnico, per cui questo è un vizio di fumo, per cui c'è stato un tecnico che ha fatto ricorso e per cui il nostro ufficio ha si è giustamente bloccato per capire come procedere, insomma, perché il vizio di forma c'era, perché dovevano essere tutti questi che avevano partecipato, dovevano essere informati sulla data e l'ora della stazione. Questo è avvenuto, era presente un tecnico 2 oltre che quelli che hanno fatto le stazioni, per cui l'ufficio tecnico ha bloccato la procedura. Ha scritto ANAC non ha risposto, perché per una procedura che era sotto ai 40.000 euro forse la ignorano e non risponderanno. A questo punto il tecnico, sentendo che lui è armato, dice: ma revochiamo il concorso di idee, di fatto noi abbiamo già estratto le 10 tecnici, e questi qua, se lo ritengono opportuno, presenteranno. La revoca è stata fatta questi giorni. Allora, le voci che sono uscite, sì, la revoca, la revoca è stata fatta il 7 dicembre. Davide, io ti dico la verità che sono io credo che la revoca sia stata fatta ieri o ieri l'altro, proprio cosa ultima. E informeremo i 10 tecnici, cioè la procedura sarà uguale, inviteremo questi 10 tecnici che sono risultati estratti a presentare questa e quello che è stato fatto. Non poteva esserci da nessuna parte, perché non era mica cosa stato fatto, perché appunto il tecnico aveva, ma da dove parte? Il comune, il sito del comune c'è qualcosa? Se non credo che sia una revoca.
Sul sito del comune non c'è nulla, e questa qua secondo me è una cosa grave.
No, perché è grave, cosa stiamo facendo? Non possiamo mica mettere quello che non c'è, capito Davide? Non capisco cosa c'è di grave. Cos'è grave? Che non raccontiamo quella verità? Raccontiamo la verità. Io metto sul sito quello che è. Ma non so come è grave. È grave se io alimento fantasie su posizioni e non so chi abbia fatto.
Sì, però Giuseppe, noi siamo venuti in consiglio comunale, e poi arrivo al punto, e il consiglio comunale scorso, anzi quello prima ancora, in cui avevamo fatto anche lì un'interpellanza sul concorso di idee, consiglio comunale del 2 novembre 2017. Bene, l'esposto, perché è un'istanza del movimento di autotutela e non è un ricorso, sono cose giuridicamente molto diverse nei confronti delle quali il comune ha strade abbastanza diverse nel modo in cui può rispondere. In quella sede, sul concorso di idee, c'erano moltissime domande. Questa amministrazione non ha dato nessuna informazione sul fatto che il bando fosse sospeso, sul fatto che c'era appunto questa segnalazione ad ANAC pendente e sul fatto che la procedura sarebbe stata revocata. Quindi, secondo noi, per ben due consigli comunali, uno passi perché non c'era nessuna interpellanza in merito, ma dove c'era un'interpellanza sul concorso di idee, non è stato dato nulla su quello che era lo stato della procedura, nel 2 novembre 2017, no, penultimo. La segnalazione ad ANAC e al Comune è stata fatta il 12 di settembre. Il 13 di settembre... Sì, però l'ingegner Testi ci risponde alla nostra interpellanza dicendoci che la procedura...
Quella risposta scritta?
Sì, è stata risposta del 28 di novembre, quindi di 20 giorni fa. Appunto Testi ci scrive che il giorno dopo che questo tecnico ha fatto questo esposto, il comune ha sospeso la procedura. Ma l'ha sospesa sempre per telefono o ha fatto anche un atto scritto? Perché io
deve saperlo. Cioè, se la procedura è sospesa, cioè deve essere un atto che dice che è sospesa, o no? Cioè lo facciamo sempre per telefono con la convenzione di correggio. Cioè, quello che noi stiamo qui a lamentare è il fatto che su una procedura così grande, e ripeto, siamo anche un comune che ha aderito al progetto MAFA-FREE, quindi vogliamo avere, tra virgolette, uno speso di trasparenza e di pubblicità degli atti molto più ampio, il comune per due mesi non ha pubblicato né scritto nulla e ha derubricato sul giornale il vizio annunciato come un mero vizio di forma, lasciando intendere che non avrebbe nulla inficiato questa procedura che, guarda caso, è stata revocata. Quindi se era un mero vizio di forma, sicuramente non si dava la revoca. Se il comune era così sicuro di quello che ha fatto, non... La domanda precisa è che questa amministrazione non ha dato nessuna informazione, neanche in consiglio comunale, neanche quando si era sull'argomento, del fatto che questa procedura era stata sospesa prima e l'intenzione di revocarla poi.
Sì, ce la volete mostrare, ma io vorrei sapere la sospensione.
Se volete motivare allora anche perché il...
No, scusa, hai ragione.
Il fiduciario ce l'ho ancora qua da anni. Le fiduzioni, parlo a chi a casa, erano firmate digitalmente, erano risultati incapienti, come è capitato tante volte, per cui quello che ha detto sempre, anche l'ultima volta non l'ho risposto, credo di essere stato responsabile garbato. Le fiduzioni false non esistono, non sono mai esistite, lo ripeto, non sono mai esistite. Passiamo ai due punti. Qua nessuno rimane. Magari ci sono.
Ma nessuno ha anche la pezza che gli ho dato.
L'inquisitorio chiedono qual è la domanda, la stiamo specificando, qual è la domanda. Secondo, chi ha detto che avete rubato? Terzo, cosa c'entrano le televisioni? Beppe, ma vi contraddicete voi stessi? State negando che il 7 dicembre è stato revocato l'atto, perché noi abbiamo una comunicazione a nome suo che dice che è stato revocato il 7 dicembre. Voi dite non è vero, è stato revocato due giorni fa. Mettetevi d'accordo voi, non noi.
A parte te lo dico qua, ma è un mio atteggiamento di sempre, quando sono dei bandi, delle gare, il sottoscritto cerca di stare fuori dal comune, capito? Per non andare a interessarsi come potrebbe interessarsi qualcuno. Questo è il mio stile e il mio comportamento. Lui potrebbe anche avere omesso una comunicazione, poi ha disfatto il bando, mi ha detto che stava allocato oggi o ieri con una determinata, no? Cioè, che ho fatto ieri, non lo so. No, perché qua nel tono sembra che qua c'è gente che ruba, che nasconde le cose, o vi dà fastidio, facciamo una scuola nuova.
Questo nessuno mai l'ha detto, Giuseppe, però
no, Beppe, tu hai detto per due volte che ti abbiamo detto che rubi. Dove rubi? Quando l'abbiamo detto?
A tono alle ironie dei consiglieri Gatti e Marastori, che vivevano dicendo dov'è la domanda, è una constatazione. Sì,
no, allora, visto che mi sono sentito preso in causa, io non l'ho assolutamente avviso, assolutamente. No, ma neanche.
Chiarisco un attimo, visto che sono stato tirato in ballo, sui toni condivido però l'opinione del vice sindaco e la frase finale del consigliere Caffagni, con domani mattina accesso agli atti, lo testimonia. Io ho scritto ai genitori perché sono stato sollecitato dai genitori a mettere per iscritto quello che il vice sindaco ha detto, tanto un testo pubblico praticamente. di proseguire con la revoca avvenuta il 7 dicembre scorso. Ora, questo è quello che ho scritto, ora, che il responsabile del servizio l'abbia fatta il 7 dicembre o il 7 dicembre ha dato avvio alla stesura della revoca, io questo non lo posso sapere. La comunicazione tra noi è stata, perché qua siamo in una scatola di cristallo, cioè letto, concordi se invio questo testo, la risposta è stata ok, sono email personali nostre ma su cui non ho la minima difficoltà a metterle a disposizione, che questo abbia previsto la determina il 7 o che abbia incominciato a scriverla il 7 e l'abbia firmata oggi, io non lo posso sapere. Personalmente, come dire, stiamo discutendo di due date.
Sì, scusate Matteo, avete perfettamente ragione. Intervengo intanto per questa interrogazione e non è all'ordine del giorno. In secondo luogo, sì, c'era la revoca del 7 dicembre, purtroppo c'è stato un'alluvione e un'emergenza di protezione civile e io ho preallertato tutti i miei tecnici e abbiamo lavorato per 10 giorni perché avevamo l'acqua fontana. Abbiamo rischiato che se ci aprivano i canali il mulino di gazzata andava di sotto. Quindi noi per 10 giorni abbiamo lavorato su delle emergenze. Se è stata ratificata e scritta oggi o ieri o l'altro ieri è perché è stato deciso il 7 dicembre e poi ci sono state le emergenze. Quindi non cambia nulla, la decisione era stata presa ed è stata ratificata adesso. Adesso mi sembra che la risposta sia stata fatta e andiamo appunto numero 13. Allora sì, hai ragione, l'hai presentata, quindi ti devo ritenere soddisfatto una risposta in modo breve.
Io non sono assolutamente soddisfatto delle risposte avute questa sera, preciso che i toni non sono assolutamente perentori e il fare istanza di accesso agli atti è dovuto al fatto che gli atti non sono pubblicati sul sito del Comune. E ribadisco che al Consiglio del 2 novembre sul tema non si è specificato nulla, non è stato fatto neanche un comunicato stampa, neanche una informazione. Pertanto noi crediamo che questa amministrazione si sia comportata abbastanza male nella gestione di questa procedura.
Passiamo al 13° punto dell'ordine del giorno, l'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino contro il gioco d'azzardo. Presenta l'ordinanza il consigliere Fabio Lusetti.
Premesso che in Italia nel 2016 per gioco d'azzardo, quali videolottery, slot machine, lotto, scommesse sportive, giochi online, sono stati spesi 95 miliardi di euro, 260 miliardi al giorno, 3.012 euro al secondo, tanto per avere delle fonti certe. Preso atto che nel solo comune capoluogo di Reggio Emilia nel 2016 sono stati scommessi e giocati ben 342,6 milioni di euro, escluso il dato del gioco online, considerato che nella nostra provincia la ludopatia ha assorbito 765 milioni di euro, ritenuto la gravità del fenomeno sia per i problemi sociali che per i problemi di economia reale che ne scaturiscono. Tenuto presente che l'amministrazione comunale e la maggioranza che la sostiene ha più volte ribadito la propria attenzione verso questo fenomeno. La rivista Progetto San Martino chiede al sindaco, l'assessore competente, a richiedere tramite accesso agli atti all'Agenzia del Monopolio di Stato l'entità delle giocate d'azzardo suddivise per le varie tipologie nell'ultimo quinquennio al fine di ottenere una valida rappresentazione del fenomeno, di relazionare al Consiglio Comunale attraverso un incontro pubblico alla cittadinanza.
Mi sente la mia collega Rosa Maria e rispondo io a questa interpellanza. E dunque, Dunque, allora partendo con la prima richiesta, ti posso dire che come comune il 28 settembre del 2017 è stata fatta richiesta al Monopolio di Stato su quelli che sono i dati sulla raccolta monetaria per tipologia di gioco suddivisi per provincia negli anni 2015-2016. Non è del quinquennio, le domande, anche le istanze anche presentate dagli altri comuni e dalla provincia stessa sono dati del 2015 e 2016, Fabio. Abbiamo poi ricevuto in data 24 ottobre 2017 la risposta, dove purtroppo ci dice che le istanze identiche fra loro pervenute a seguito dell'articolo pubblicato sul sito vita.it sono tante, e quindi con criteri di ragionevolezza e sostenibilità del carico di lavoro ci daranno una risposta. In effetti ti posso anche dire, confrontandomi con i miei colleghi, alcuni colleghi della provincia, chi ha avuto risposte le aveva già chiesti 6 mesi prima. Con questa, diciamo così, nuova legge, disposizione della delibera regionale, poi tutti hanno chiesto e diciamo che si è trovato un po' intasato il Monopolio di Stato. In ogni caso però ti vorrei anche specificare varie cose, cioè le varie tappe che abbiamo fatto riguardo a questo argomento. Tappe che sono state svolte in modo condiviso con gli altri comuni del distretto, quindi non l'abbiamo seguito da soli questo percorso, ma lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con gli altri comuni dell'Unione. Intanto siamo andati anche con delibera di giunta numero 125 del 23 novembre, abbiamo approvato i luoghi sensibili presenti sul nostro territorio, come da legge regionale, e li abbiamo trasmessi ai comuni limitrofi, quindi Rubiera, Correggio e Campovagliano. Poi è stato fatto un incontro con le associazioni di categoria, con gli esercenti, ASCOM e FIT, in merito alle disposizioni della lotta sulla ludopatia, ai possibili prossimi provvedimenti, e è stata illustrata anche la procedura di mappatura dei luoghi sensibili fatti nei comuni dell'Unione. A questo incontro non eravamo presenti noi, ma ha rappresentato, diciamo, il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi. L'incontro è stato un incontro molto positivo, è stato apprezzato il lavoro di collaborazione fra le varie amministrazioni, è stato apprezzato il fatto anche di averli, diciamo così, contattati su questo tema, e ci augurano, insomma, di continuare il lavoro su questo oneroso, io dico, piaga sociale, perché se la vogliamo parlare di quello che è veramente, è un problema sociale molto molto serio. Poi ci siamo in possesso di 2 dati, i dati della provincia, di Reggio Emilia, ma che sono usciti comunque anche sui giornali, con i quali poi ci rapporteremo riguardo i dati che arriveranno del nostro comune. Abbiamo l'elenco delle attività che hanno le concessioni attive sul nostro territorio, non abbiamo il dato mancante, è quello delle macchinette, scusate, uso questo termine così ci capiamo benissimo, che sarà un dato sul quale poi si faranno e si procederà ulteriormente. Per quanto riguarda il discorso dell'assemblea pubblica, ti posso dire che negli incontri che abbiamo fatto si stava convenendo, quantomeno si stava costruendo un'assemblea pubblica del distretto, cioè su questo tema. Mi posso dire, ma questo lo dico a livello personale, poi lo condividerò anche con la mia collega e comunque l'ho parlato anche con il sindaco, quando arriveranno i dati specifici e certi del territorio si può comunque pensare ad un'assemblea, diciamo, pubblica di San Martino con i nostri dati e rapportarli ai dati della provincia su questo. Ci si può lavorare. L'altra cosa, visto che tutti andiamo in internet, vi sarete accorti che l'Espresso ha postato, diciamo così, un sito su una simulazione, cioè se noi ci mettiamo Comune di San Martino in Rio escono i dati riguardo alle slot. Mi sono confrontata con 2 dei comuni che hanno avuto i loro dati direttamente dal Monopolio di Stato, mi hanno detto che è sufficientemente a attendibile, forse a un 10% in meno, diciamo, come dato. Comunque, cliccandoci sopra, mettendoci Comune San Martino in Rio, vi posso dire quello che è uscito, che nel 2016 sono stati spesi pro capite 406 euro per quanto riguarda il Comune di San Martino in Rio, complessivamente 3 milioni di euro, 31 sono gli apparecchi presenti da noi a San Martino, quindi per ogni 1000 abitanti 3,8 apparecchi, e che nel 2016 sono aumentate le giocate del 19,6%. Questo ve lo do come dato, cioè prendiamolo tutti, che comunque direi che possiamo dire purtroppo può essere molto attendibile. Questo direi che è la risposta che abbiamo dato all'interpellanza.
Bene, ringrazio l'assessore Luisa Ferrari della risposta esaustiva, la parola a Lusetti per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
Sì, direi molto soddisfatto, grazie.
Bene, allora concludiamo qua questo consiglio. Prima di concludere, a nome di tutto il consiglio, un sereno Natale, felice anno nuovo a tutti i cittadini che ci hanno seguito e anche a tutta la comunità sanmartinese, anche il mio augurio personale di buon Natale a tutti i consiglieri, a voi e alle vostre famiglie, e andiamo, la seduta è chiusa.